cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio. Io sono Paolo Rossi e la giornata dopo le parole importanti, dettagliate di Comolli con parte della stampa, ne parleremo poi durante la trasmissione con chi c'era, cioè con Antonio Paolino, per rifare un po' il punto della situazione anche su quelle che sono le impressioni, no? Perché poi ci sono le parole che uno può anche leggere o ascoltare, e però poi ci sono anche, c'è tutto un linguaggio che va percepito, no? E indubbiamente però, credo che su questo siamo più o meno tutti d'accordo, c'era bisogno di mettere un punto, no? C'era bisogno di capire qual era la posizione dell'amministratore delegato della società, cioè di uno che conta parecchio, dopo che per lunghe settimane di fatto la voce più tonante, giustamente, è stata quella di Luciano Spalletti, che ha dato le sue valutazioni. Si era parlato molto in queste giornate, in queste settimane, di divisioni anche profonde tra Spalletti e Comolli. Ieri è stata gettata molta acqua sul fuoco. La Juve mi sembra di capire che prosegua serenamente con entrambi, cosa che non mi stupisce, perché nessuno dei due, e questo è il mio parere, è così forte da imporre una volontà totale sull'altro, nel senso che se vai a sostituire un amministratore delegato non è che proprio vai a sostituire una figura di poco conto, vai a sostituire la figura più importante dopo la proprietà. Se vai a sostituire un allenatore a cui hai appena rinnovato il contratto, non dico che ti stai facendo un autogol, ma te ne stai facendo due, perché è clamoroso che allora sia stato fatto un prolungamento con forte convinzione prima di arrivare ai risultati e poi ti rimangi quello che è stato. Quindi guardiamo con serenità a questa situazione, che possiamo chiamare accordo, compromesso, quello che volete. Io non so francamente definirlo e sono molto curioso di aspettare la valutazione che ci farà appunto Antonio Paolino. Chiedo a voi qual è la sensazione che avete, perché poi ieri Comolli ha detto, secondo me, due o tre cose abbastanza importanti. I giornali hanno sottolineato molto il fatto che Yıldız non si tocchi, e questo chiaramente è un aspetto importante e non così scontato nel momento in cui non partecipa alla Champions, ma anche solo per una ragione tecnica più che economica, o meglio parallela, nel senso che magari un giocatore che finisce in Europa League inizia a essere appetibile per grandi club, e se ti arrivano con offerte vertiginose e tu sei ancora lì che devi aggiustare i conti, puoi anche starli ad ascoltare. Invece qui c'è stata, direi, una dichiarazione molto molto netta, però poi c'è stata anche la dichiarazione relativa al fatto che la Juve qualcosa dovrà cedere, che non è una garanzia la campagna acquisti di quest'anno per costruire una squadra da scudetto. Non posso dare delle garanzie, ha detto. Difficile dire se possiamo puntare allo scudetto, il che vuol dire anche prendere atto di una diminuzione della nostra forza e naturalmente l'importanza di partecipare comunque a una competizione europea, dove è bene chiarirselo subito, per rango, storia e, mi sento di dire, anche valore della rosa, Juve e Milan vengono considerate le favorite. Poi insieme al Bayer Leverkusen, poi ci sarà qualcuna che magari precipita dai preliminari Champions, però non possiamo fare un Europa League con ambizione, visto che siamo retrocessi. Se vai nella Serie B europea devi tornare nella Serie A, e per tornare nella Serie A, oltre al fatto che dal punto di vista proprio regolamentare, se vinci Europa League ci finisci, è chiaro che ti aspetti che questa squadra faccia un percorso importante. Bene dirselo adesso, perché poi il prossimo anno io mi aspetto già tutte le scuse del caso per le nostre mancanze, perché giochiamo al giovedì. Quindi staremo a vedere naturalmente che cosa succederà, e staremo a vedere anche quali sono i vostri pareri e le vostre osservazioni. Come sempre potete scrivere o mandarci dei vocali al 340-54-25-324. Io vado a leggere il messaggio di Gianni Labari. se Spalletti arrivasse anche ai fari corti con Comolli, chi sarebbe il suo miglior sostituto? Conte? Io penso che dopo quello che abbiamo sentito ieri sia finita qui, nel senso che non c'è all'orizzonte una sostituzione possibile. Prima sentivo un vocale nella pausa, prima di entrare in onda, dove si diceva: ma Spalletti andrà a fare delle richieste precise a Comolli sui giocatori, e se non arriveranno potrà anche dare dimissioni. Sì, però, cioè, come dire, in una società ci sono le richieste e poi c'è la capacità e la possibilità di riuscire a soddisfarle. Quindi noi abbiamo avuto un allenatore che ci ha lasciato in corso d'opera d'estate, si chiama appunto Antonio Conte, e ancora non abbiamo capito il perché, se non quello che lui fece trapelare rispetto a qualche acquisto, peraltro che sarebbe stato sbagliato, oppure rispetto alla sua mancanza di motivazione. Io credo che Spalletti abbia una responsabilità sul mancato raggiungimento della Champions. D'accordo, non è un dramma, non compreremo più i Conminers, benissimo, però non è così automatico, cioè non è che per forza di cose quei 60 milioni che ci mancheranno li devi buttare via. Devi cercare ogni tanto, qualche volta, di riuscire ad azzeccarlo un acquisto. Quindi il danno c'è, il danno è il, come dire, il portato di questa stagione. Sta a noi capire, sta a Spalletti, insieme alla società, capire cosa si possa fare. E la società avrà dei progetti, chiaramente, diciamo di tipo A e di tipo B e di tipo C, nel senso che l'abbiamo già visto in questi giorni, insomma abbiamo passato da marzo in poi a parlare di una serie di giocatori a parametro zero che non arriveranno alla Juve, perché se tu non vai in Champions League, a parte che anche se ci arrivavi dovevi poi convincerli a suon di soldi e con un progetto serio, ma se non vai in Champions League è molto difficile che ti arrivi un Lewandowski, un Bernardo Silva. E vedremo adesso se il muro del Liverpool su Alisson sarà sgretolabile o meno. Quindi, come dire, ieri mi è sembrato di capire per l'ennesima volta che Comolli abbia fatto anche un discorso molto realista sui limiti del mercato, in virtù della, diciamo, del monitoraggio dell'UEFA, e la Juve non è così libera. Poi non ha chiarito nel dettaglio, e penso che non si debba neanche fare, quali sono i paletti fino in fondo, però indubbiamente la Juve non può spendere come vorrebbe o come potrebbe. In più, secondo me, adesso non abbiamo neanche tanto da spendere, quindi bisogna essere molto bravi a massimizzare le uscite, a rivalorizzare dei giocatori che abbiamo. C'è poco da fare, perché su questo Spalletti è stato anche molto chiaro 2 settimane fa, quando ha detto: nessuno può pensare che andremo a cambiare 18 uomini della rosa, quindi qualcuno di questi che quest'anno ha deluso rimarrà con noi, e andare a prendere dei giocatori che finalmente ci facciano fare il salto di qualità, senza per forza di cose riuscire a dover spendere tantissimo. Di esempi ce ne sono tanti nella nostra storia e non solo, e si deve iniziare a lavorare con quello che appunto si ha e si va a inventare. Abbiamo un po' di vocali insieme a tanti messaggi, quindi iniziamo a dialogare con voi. In questo blocco non abbiamo ospiti, possiamo farlo tranquillamente, quindi Manuel in regia, pronto, vocale.
Ciao Paolo, Renato da Genova. Premesso che io ho visto degli impresari di pompe funebri molto, molto, molto meno tetri di Comolli. Comunque, il carattere è carattere. Però dobbiamo anche prendere atto che ha dichiarato quello che sarà il nuovo motto della Juventus: competere è l'unica cosa che conta. E questa cosa ho paura che faccia il paio con quella splendida saponetta chiamata Luce, è stata prodotta dalla Ferrari. Ciao.
Allora, Renato, perdonami, ma io non amo giudicare le persone dal loro aspetto, segnatamente ricordo uno dei più grandi dirigenti della Juve, Antonio Giraudo. Non penso che esista una foto in cui lui sorride, quindi francamente questo tipo di analisi la lascio fare a Lombroso, che era un come dire, un uomo dell'Ottocento che pensava che attraverso la fisionomica si potesse capire il carattere delle persone. A me che Comolli sorrida o meno mi interessa relativamente. E non do neanche giudizi, tra l'altro, sulla Ferrari elettrica, perché non vedo oggi tanti che scrivono che è già un fallimento perché ha avuto un andamento in borsa negativo. Può darsi anche che magari il mercato non sia pronto a un'idea che a me non sembra così fuori dal mondo. Poi io non possiedo Ferrari, non ne ho mai possedute, non ne possederò mai, e quindi lungi da me andare a giudicare una macchina. Però anche questo tiro al piccione, come io credo che parliamo tanto di elettrico, così poi se lo fa John Elkann diventa subito una specie di fesseria. Non lo so, vedremo. Vedremo che cosa succederà. Ma in ogni caso, come dico sempre, questa è la nostra proprietà. E se il tifoso della Juve legittimamente pensa di poter andare a contestarla, cambiarla e tra virgolette dimenticarsi anche che questa proprietà c'era anche quando si vinceva, perché i soldi li tirava sempre fuori lui, e forse bisognerebbe anche ricordarsi che in questi ultimi anni, spendendo male e non sempre per colpa di dirigenti presi da Elkan, ci siamo fatti un discreto debito. Però se qualcuno, come dire, vuole altro, vuole Arduino, vuole fondi esteri, eccetera eccetera, ma io mi aspetto che prima o poi arrivi questa contestazione e si renda la vita impossibile a John Elkann, però con delle critiche possibilmente serie, sapendo che quando cambi le grandi proprietà, vedi Milan, vedi lo stesso Inter, e noi invece non abbiamo ancora perso i Moratti e i Berlusconi, abbiamo sempre la famiglia Agnelli comunque lì da oltre 100 anni, qualche rischio te lo assumi. Poi nel calcio contemporaneo magari invece bisogna proprio farlo questo rischio, bisogna affidarsi agli arabi, agli americani, eccetera eccetera. Leggo che in questi giorni si sta parlando molto addirittura di un'offerta degli americani per il Napoli, che è in mano De Laurentiis. Quindi io non ho, come dire, pregiudizi su questo. Dico che è un po' stucchevole il tiro al piccione con gente, con un proprietario che i soldi comunque li tira fuori, e mentre sono società che i soldi non li tirano fuori e che hanno un altro tipo di politica. Ma ripeto, se bisogna augurarsi altro, ma non c'è nessun problema, auguriamoci altro, vediamo chi arriverà. Basta che non facciamo però l'analisi della faccia, sinceramente. Comolli ha sbagliato tutto, ci manca pure che venga in riunione con i giornalisti a fare lo splendido, ma certo che deve avere la faccia contrita, perché se poi invece avesse fatto quello che rideva, gli si diceva: ah, ma questo ride, e come, ecco. Quindi ripeto, mi sembrano queste veramente un po' delle situazioni così da evitare di commentare. Io eviterei molto di commentare le facce delle persone, però capisco che un tifoso possa essere annichilito dal vedere magari un dirigente che in tribuna non è il Gagliani di turno, che urla come un tifoso, eccetera eccetera. Questo ci sta e ci mancherebbe altro. Io aspetterei a giudicare il tutto da altri elementi e non da sembrare impresari di pompe funebri. Simone D'Ancona: spiegazione perfetta dell'attuale situazione della Juve. Chi non comprende non vuole capire. Spiace per la storia della squadra, ma tant'è. Speriamo in un guizzo di orgoglio. Speriamo di... Io aggiungo a Simone: speriamo in una costruzione di una squadra che abbia orgoglio. Perché quando io mi sento dire che la Juve di oggi è piena, purtroppo, di giocatori che non hanno fame, mi preoccupo ancora di più, perché i nostri giocatori non hanno mai mangiato e quindi dovrebbero essere già adesso i più affamati di tutti. Se non lo sono, vuol dire che forse non hanno quelle caratteristiche. E siccome ho l'impressione che noi, se andrà bene, facciamo l'esempio del mercato migliore del mondo. Facciamo l'esempio del mercato migliore del mondo, io prendo sempre quello del 2011-2012. Cioè, Marotta e Paratici sbagliano tutto al primo, quanto come lì adesso, quanto come lì, al secondo azzeccano tutto, come poche volte è successo nella storia del calcio. Quindi Pirlo, quindi Vidal, quindi Lichtsteiner, quindi Vucinic. La domanda è, oggi con quei quattro lì, non solo vincemmo lo scudetto, ma costruimmo un ciclo. Oggi se noi mettessimo quattro di quel tipo, la Juve con il gruppo storico, con quelli che ci sono, con una serie di riserve assolutamente annichilite quest'anno, dal loro rendimento e dal mancato utilizzo, riesce a rinascere? Riesce ad avere quell'orgoglio di cui parliamo? Io intanto dico che intanto va fatto quel mercato, altrimenti faccio fatica a pensare che questa squadra riesca a risollevarsi. Però ho dei dubbi, perché ormai stiamo parlando ciclicamente di giocatori che o non hanno vinto altrove o non hanno vinto da noi, la somma è sempre zero. E questo è un po' preoccupante. Vocale.
Ciao Paolo, buongiorno e buon lavoro, Gianni da Bari. Io volevo fare una riflessione su Spalletti. Tutti dicono che comunque ha le sue colpe, ma ha fatto benissimo. Perché ha dato un gioco, perché i giocatori erano scarsi, perché comunque di più non poteva fare, se no magari arrivare quarto. Ora, io dico, Spalletti, adesso che non ho nulla contro di lui, mi è piaciuto anche questo gioco, ma analizziamo bene. Cioè, un allenatore deve essere soprattutto un motivatore. E dove si vede la motivazione? La motivazione si vede con il Spettino, con il Lecce, si vede col Verona, non si vede con l'Inter a San Siro. Cioè, è lì che deve essere bravo un allenatore.
Ciao Gianni, intanto. Io sono totalmente d'accordo. Cioè, il mio giudizio su Spalletti non è un giudizio positivo. Il che lo devo sempre premettere, perché altrimenti e poi si finisce nell'equivoco. Se la società ha deciso di rinnovargli il contratto è perché evidentemente la società vede degli aspetti positivi che vanno oltre il risultato e vede soprattutto la necessità di dare una continuità tecnica. Cioè, è evidente a tutti che se si continua a cambiare manager e allenatore ogni anno c'è qualcosa che non funziona e di difficilmente correggibile. Invece nel calcio, come ci dimostrano tante storie di club, non la nostra, ma tante altre, soprattutto in giro per l'Europa, si può sbagliare un anno, se ne possono anche sbagliare due, e si continua e magari la situazione cambia perché si attecchisce qualcosa. Però che questa Juve abbia questo buco nero enorme quest'anno in cui siamo stati inghiottiti, nel quale noi con le grandi abbiamo comunque tirato fuori tutte le nostre qualità e con le piccole non siamo riusciti a giocare come si doveva, credo che un minimo di colpa lo si debba dare. Perché se lo vedete, io trovo che in Spalletti, che indubbiamente l'abbiamo detto più volte e io ne sono ancora convinto, quando vedo una partita di Spalletti non mi annoio. Quando vedevo una partita di Allegri negli ultimi anni mi annoiavo. Quando vedevo una partita di Thiago Motta spesso mi annoiavo. Quando vedevo una partita di Tudor spesso mi sembrava un'incompiuta. Con Spalletti noi abbiamo giocato un calcio offensivo, abbiamo iniziato a segnare di più e sarebbe sbagliato non riconoscere il fatto che tra volume di gioco e punti non c'è stata correlazione. Cioè, tutti abbiamo l'idea che in alcune partite, la Juve avrebbe meritato di più perché ha costruito tanto e gli episodi ti portano a non riuscirci. Discorso che magari possono fare anche altre squadre, ma per noi è stato evidente. I punti persi col Cagliari, col Sassuolo, col Lecce, eccetera, eccetera. Io però voglio parlare del finale. Cioè, il finale che mi fa pensare male. Non è l'insieme. E quel finale lì rimane come un macigno. Perché tu hai bucato l'obiettivo e, ripeto, quando mi sono sentito dire che la Fiorentina aveva motivazioni e noi avevamo quel problema lì, a parte che noi ci andiamo già a complicare la strada con il Verona che era retrocesso, lì devo vedere un allenatore. Poi potremmo anche fare ragionamento su che cosa significhi dare motivazioni. Per me significa essere coerente con quello che dici. Cioè, farti seguire dai giocatori. Io recentemente ho visto più volte Spalletti, compreso il derby, molto arrabbiato con i giocatori, molto infastidito dagli errori, secondo me il gruppo lui non ce l'ha così in mano. Per due motivi. Uno, e me l'ha confermato Antonio Paolino l'altro giorno quando ha detto che persino Miretti, che mi sembra il ragazzo più buono dell'universo, l'ha mandato a quel paese. Due, perché fa avere quel tipo di atteggiamento, che è diverso dall'urlare insieme, fa pensare: io sono una cosa, voi siete un'altra, e voi non mi date più fiducia. Questo non è proprio seminare bene, secondo me. Però questo non vuol dire che non lo si possa fare dopo, perché indubbiamente tutti i giocatori della Juve hanno la percezione, e l'hanno dichiarato, che con Spalletti la Juve ha giocato bene e la Juve ha raccolto meno di quello che avrebbe potuto. Quindi, questo io penso che sia il caso, e dobbiamo avere fiducia rispetto a questo. Però, chiaramente, separare le responsabilità di Spalletti come se non ci fosse stato, e quando gioca bene è merito suo, quando non gioca bene è di merito della squadra, io lo trovo un approccio sbagliato.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
Cose di calcio.
Allora, ripartiamo anche da Twitch, sono tanti messaggi e vi ringrazio, ma non è che l'allenatore Mago Zurri, mi scrivono, sono 5 anni almeno che con le piccole facciamo fatica, ci siamo già dimenticati, tutti allenatori incapaci di motivare, voi sottovalutate troppo la responsabilità tecnica e di personalità di questa rosa. No, io non sottovaluto minimamente, io penso che quando si vince, quando si perde, c'è un 50%, un 70%, un 40%, scegliete voi la percentuale di responsabilità dell'allenatore e di responsabilità dei giocatori. Non sono io che mi sono inventato il fatto che in Italia si discuta solo di allenatori, però non si può, per intenderci, che se l'allenatore che ti è simpatico lo giustifichi e quello che ti è antipatico no. Parliamo di squadra. E quindi la squadra certamente ha dei limiti. Io dico che vado a individuare insieme a questi limiti un dato che non è che ce lo dobbiamo inventare, è nei fatti che questa squadra è riuscita in qualche maniera, per il rotto della cuffia, per il regalo, nel caso di Andrea Pirlo, dell'avversaria che si va a suicidare all'ultima giornata, il Napoli col Verona, con la fatica, esprimendo un brutto gioco, tutto quello che vuoi, è sempre riuscita a qualificarsi per la Champions. E quest'anno, incredibilmente, dove ci siamo sentiti finalmente meglio, finalmente giocare bene, finalmente riuscire ad avere una mentalità offensiva tradotta nei numeri, perché la Juve, nonostante non abbia un attaccante da doppia cifra, è comunque una squadra che ha registrato il terzo miglior attacco, non siamo riusciti ad arrivare in Champions. Cioè, se non si parte dai dati della realtà, si finisce che valgono le opinioni più della realtà. Invece le opinioni sono opinioni di gusto. Le opinioni di gusto, a me può piacere Spalletti, a un altro può piacere un altro allenatore e via discorrendo. Quello che non si può fare è dare una credibilità a un soggetto e non la stessa agli altri. Perché, ripeto, io non ho nulla da dire sul livello di gioco di Spalletti, ho molto da dire sul finale di Spalletti. Perché se invece ci piace l'idea che siamo e riteniamo che tutta la colpa sia della squadra perché è inadatta, io penso che la squadra non cambierà poi molto. E quindi andremo a vedere. E quindi proveremo a capire se con questi e un anno in più di Spalletti riusciremo a lavorare meglio e a vincere qualcosa o comunque a essere più competitivi. Resta il fatto che dobbiamo chiederci perché questa squadra riesce ad arrivare terza in classifica, si parla addirittura di possibilità di secondo posto, va a Milano e non gioca la partita, non la gioca, armistizio totale, e da quell'armistizio è successo che due allenatori con filosofie completamente diverse, come Allegri e Spalletti, che hanno tra l'altro rapporti secondo me neanche molto simpatici tra di loro, che rappresentano per molti opinionisti due modi di intendere il calcio agli antipodi, sono tutti e due fuori. Chi con una strada, chi con l'altra, sono tutti e due fuori dalla Champions. Uno, la società ha deciso di resettare tutto, nell'altro caso noi abbiamo deciso di non resettare proprio nulla, e quindi questo credo che valga la pena sottolinearlo. Vocale.
Ciao Paolo, Ale Danettate, ma io il signor Comollino lo conosco e quindi non mi sento di esprimere un parere, non come... Quanti siamo in Italia di tifosi juventini? 10 milioni? Per 10 milioni di tifosi, o anche di più, avremo 5 milioni di persone che scrivono una cosa su un social di positivo, o altri 5 milioni che ne scrivono una sullo stesso argomento, sulla stessa persona, negative. Quindi non ci si può fare una posizione perché c'è un titolo di un social, di un post, di un giornale, senza conoscere la persona. Quello su cui sono d'accordo con lui è che, non dico 5, ma... un ciclo di lavoro di un certo tipo, 2-3 anni dovrebbe durare, però vale per lui, vale per Spalletti, ma valeva anche e va per Allegri, che ha fatto 3 anni, quando è tornato, doveva valere anche per Motta, doveva valere anche per Giuntoli, perché chi mi dice che Motta, che è stato esonerato a un punto dalla Champions, non sarebbe andato tranquillamente in Champions, avrebbe fatto magari meglio di Spalletti, meglio di Tudor, e Giuntoli faceva così schifo, ma non lo so, secondo me ancora un anno di tempo si poteva dare. Questa cosa che dopo 6 mesi la tifoseria deve cambiare parere perché ci saranno 5 milioni di persone sempre, e ci saranno sempre su qualunque tipo di atteggiamento di persone, di situazione, che scrivono che non va bene, che fa schifo, no, bisogna anche finirla, perché sennò, signori, andremo avanti a cambiare per i prossimi 10 anni tutti i giorni.
Guarda, io sposo totalmente questo tuo vocale e aggiungo però che non è semplice gestire le difficoltà alla Juve, perché per essere chiari, torniamo proprio a parlare un attimo di Giuntoli. Giuntoli commette una valanga di errori, però qualcosa lo azzecca anche. Il problema è che quando ti trovi al momento topico della stagione e hai un allenatore come Thiago Motta che ha di fatto distrutto un gruppo, perché questo ci raccontava la realtà, però dal punto di vista della classifica hai perfettamente ragione, era ancora tutto rimediabile e magari poteva farcelo, però ti capita che in quelle 2 settimane tu prendi 7 gol in 2 partite. Lì una società forte cosa deve cercare di fare? Deve cercare di avere un'idea chiara. Invece noi cosa abbiamo assistito? Abbiamo assistito a Giuntoli che ha confermato Thiago Motta e poi 5 giorni dopo l'ha fatto fuori perché ci ha ripensato. Diciamola così, perché temporalmente è andata così. Io poi non vado a fare ricostruzioni sul quando, perché, come è successo. E da un lato, alla fine, visto che poi sei riuscito a entrare in Champions, l'obiettivo che in quel momento lì ti sembrava non centrabile più con l'allenatore... sei andato a prenderlo e quindi hai fatto bene. Però poi certo che rimane il dubbio del fatto che dovresti avere la forza di tenere la barra dritta quando le situazioni sono molto difficili. Però un conto è dirlo, un conto è farlo. Perché? Sapete perché? Perché lo stesso dirigente si gioca la permanenza. Tanto è vero che l'anno scorso poi Giuntoli non è stato confermato, nonostante quell'intervento immediato immediato dopo un po' di giorni, diciamo, scusate l'ossimoro, su Thiago Motta abbia portato a centrare l'obiettivo minimo. Ma la delusione complessiva era il fatto che avesse speso tutti quei soldi e la Juve non fosse cresciuto, ok? Quindi il punto è questo. E io sono d'accordissimo, però bisogna avere la forza di dirlo fino in fondo. Decidiamo quanti anni si fanno l'allenatore e comunque vada, salvo cataclismi, ma il cataclisma cosa lo definisce? Lo definisce essere momentaneamente quinti? Perché Tudor va via dopo 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte di fila, era lineare. Va via nella settimana in cui le 2 partite di campionato sono molto vuote e la partita di Champions a Madrid è un'ottima partita. Si pensa, abbiamo tutto il tempo per aggiustare la situazione, Tudor non ci convinceva ed è qui il vulnus, è qui il problema, che non ci convinceva. Adesso invece Spalletti ci ha convinto, la Juve lo ha rinnovato prima dell'ottenimento del risultato, quindi siamo usciti dalla logica del giudizio sulle cose immediate. Adesso siamo tutti convinti, perché questo ci sta dicendo la società, che Spalletti sia l'uomo giusto, gli si deve dare tempo, gli si deve dare tempo, purché, ed è questo che mi lascia perplesso, purché ci sia unità di vedute, cosa che io oggi non vedo in Juve, perché la dirigenza ti parla di fallimento e l'allenatore ti parla di grande stagione. Sono due approcci un po' diversi, ma che Spalletti sia stato confermato e che adesso abbia la necessità di avere tempo, benissimo, benissimo. Io non vedo... Perché noi ragioniamo in una certa maniera? Perché noi siamo abituati che gli allenatori veramente grandi, quando sono arrivati qui, hanno vinto subito. Faccio l'elenco tra Pattoni, Lippi, Conte. Allegri eredita già una Juve vincente. Lo stesso Sarri eredita una Juve vincente. Ma tre allenatori che arrivano da delle squadre che non hanno vinto hanno avuto questo impatto. E quindi è difficile a Torino non tenere la barra dritta quando non vinci e non hai la capacità di lottare per la vittoria, perché questo è il punto. E questo ti lascia perplesso. Dopodiché, ripeto, adesso c'è un'altra logica e speriamo che questa logica sia seguita fino in fondo. Daniele da Belforte: se non vinciamo l'Europa League sarà una stagione fallimentare, perché la squadra avrà fatto un campionato penoso, in quanto sicuramente non sarà nemmeno in grado di arrivare almeno quarta. Vabbè, Daniele, sai già come va a finire. Dammi delle motivazioni, perché non sarà in grado di... Io spero che il prossimo anno si parta con un'ambizione, che è quella che ha sempre detto, secondo me è il messaggio più juventino del mondo, che non è vincere l'unica cosa che conta. E arriviamo a marzo, giochiamo su tutti i fronti, era sempre detto Andrea Agnelli. Poi l'episodio, puoi uscire da una Champions per un palo, per un rigore, puoi perdere un campionato perché c'è la pioggia a Perugia o perché hai una flessione finale o lo puoi vincere perché l'avversario si suicida, eccetera, eccetera. Però essere competitivi, noi troppi anni, che arriviamo a novembre, dicembre, gennaio quando c'è la Champions, che siamo fuori. Quello è il problema, non appunto vincere. Però adesso mi sembra un po' prematuro per figurare che già il prossimo anno sarà un disastro, anche perché magari la Juve cambierà. E quindi andiamo a capire come, andiamo a capire con chi se ne intende, ovvero Nicolò Ceccarini. Ciao!
Ciao, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ciao.
Allora, Nicolò, qui ho tante domande sul mercato, quindi la cosa migliore che posso fare è girarla a te, che sei un grande esperto. Allora, intanto parto dalla situazione Vlahovic, di cui ieri ha parlato Comolli, dicendo ma noi ci eravamo dati appuntamento alla fine della stagione. A questo punto non so se riusciremo poi davvero a metterci d'accordo, noi vorremmo di sì. Ti chiedo intanto se secondo te è vero questo messaggio, cioè se in qualche maniera in questi mesi ci sono stati degli abboccamenti e delle trattative non esplicite, ma per capire il gioco delle posizioni, e adesso che cosa succede e in che tempi? Perché è chiaro che Vlahovic, anche in virtù del bel finale che ha fatto, può interessare tanti.
Ma guarda, io credo questo, che sia vero, la situazione si era riaperta, è stata molto chiusa per alcuni mesi e poi in tarda primavera, più di un mese e mezzo fa, si è cominciato a riaprire il discorso con Dusan Vlahovic, e questo è un dato di fatto. La Juventus gli ha presentato la sua proposta di rinnovo, credo sia un rinnovo quadriennale. Dusan Vlahovic ha preso tempo, nel senso che comunque non gli ha dato la risposta ai dirigenti della Juventus. Quindi oggi il problema non è della Juve, ma è il problema di Dusan Vlahovic. Che cosa vuol fare? Se pensi di andare da altre parti, io credo che tra un po' sia il caso anche di dirlo, perché la Juventus non è che può aspettare, tra virgolette, quello che Vlahovic intende fare con la sua tempistica. Non ha avuto mai una risposta la società, né Chiellini, né Comolli, né Modestò hanno mai ricevuto una risposta da parte di Dusan Vlahovic, e questa è la situazione. Poi quello che succederà diventa sempre difficile, no, da programmare o da prevedere, perché il calcio mercato è stranissimo e magari quello che non succede in un mese e mezzo succede in mezza giornata. Però in questo momento la situazione è questa, cioè Dusan Vlahovic non ha risposto ancora alla Juventus alla sua proposta di rinnovo, che è un rinnovo, come ribadisco, quadriennale. Ha chiaramente cifre che non sono quelle di prima, ma che sono quelle molto vicine a cioè cifre alla Indiz, cifre insomma a quelli che guadagnano di più in questa società. Questo è quello che la Juventus ha offerto. Poi sarà Dusan Vlahovic a dare la sua risposta.
Nicolò, le sirene possono essere anche italiane? Oggi si parlava del Napoli, o ritieni che il giocatore, se va via dalla Juve, non resta in Italia e ambisce ad esempio a un club da Champions? Il Napoli lo è, però voglio dire, rimarrebbe in Serie A, dove più o meno lo conosciamo, mentre sarebbe sì, chiaramente una grande promozione andare a colmare qualche vuoto, qualche casella in un top club.
Ma allora guarda, io penso che il Napoli abbia fatto una sua idea, cioè abbia già portato avanti un certo tipo di discorso, che è quello secondo me dell'acquisizione di Højlund. È chiaro che partirà un giocatore così importante come Romelu Lukaku, nonostante le dichiarazioni di facciata è evidente che Lukaku lascerà il Napoli, e loro avranno chiaramente bisogno anche di un altro attaccante. Ora, un altro attaccante che nella loro testa doveva essere proprio Luca, no? Che comunque era stato preso per 40 milioni di euro. Io credo che Luca non possa rimanere a Napoli, a meno che non arrivi un allenatore come Italiano, che potrebbe anche decidere di rilanciarlo, perché Vincenzo Italiano è anche molto bravo in tutto questo, quindi magari potrebbe essere anche l'allenatore in grado di poter rilanciare un giocatore. Quindi secondo quello che ho percepito io, sembra altamente improbabile che ci possano essere queste possibilità, cioè la possibilità di vedere un Vlahovic in questo momento.
Ma anche perché, scusami Nicolò, ma il Napoli offrirebbe un ingaggio così superiore rispetto alla Juve? Secondo te? Cioè, è in grado di dargli 8-10 milioni che lui magari...
No, anche perché, guarda, per quello che ho percepito io e per quello che naturalmente, diciamo, è venuto fuori, io ho saputo che il Napoli oggi vuole anche ridurre il monte ingaggi. Per cui siamo, secondo me, lontani anni luce da una proposta di ingaggio assolutamente più alta. Questo te lo posso garantire.
Bernardo Silva è un film primaverile che siamo destinati a lasciare lì, come quelle vecchie videocassette che ogni tanto ci troviamo in casa, oppure pensi che vada all'Atletico Madrid, oppure pensi che ci sia ancora la possibilità per una squadra che fa l'Europa League come la Juve?
Ma io penso che la Juve ci abbia provato seriamente e abbia veramente fatto tutto il possibile per poter andare a prendere questo giocatore. Credo gli abbia fatto anche percepire l'offerta. Poi sai, nelle scelte c'è sempre anche il desiderio da parte di un giocatore di vestire una maglia rispetto a un'altra. Ora Bernardo Silva è nelle condizioni ideali di poter scegliere qualsiasi cosa, no? Visto il suo pedigree, visto naturalmente quello che ha fatto al Manchester City. La mia sensazione, ma è solo la mia sensazione, è che Bernardo Silva oggi abbia deciso comunque di valutare ancora con un po' di tempo quello che è il suo destino, quello che è il suo futuro. Questo non significa che magari, diciamo, l'abbia già deciso. La Juventus ha fatto quello che doveva fare, gli ha presentato la sua offerta, adesso sta aspettando di capire se l'offerta verrà accettata oppure no.
Questione Alisson, si dice che il Liverpool voglia fare muro, che però addirittura offrirebbe in alternativa il portiere di riserva, Mamardashvili. Ci sono altre ipotesi, De Gea dalla Fiorentina, Vicario dal Tottenham. Come va a finire questa storia? Come si sta evolvendo secondo te e come può finire?
Ma Alisson, la Juventus era parecchio avanti. Io sapevo che la Juventus era parecchio avanti nella trattativa e c'era la disponibilità anche da parte del giocatore di vestire la maglia bianconera. Su questi termini mi sembra che ci fossero, diciamo, delle sensazioni abbastanza positive, però finché non le chiudi le operazioni poi diventa difficile, no, poterle prevedere. Di sicuro la Juve lo vuol prendere il giocatore e ha fatto il possibile anche naturalmente dal suo punto di vista per fargli l'offerta contrattualmente parlando più giusta che potesse fargli, e ora poi bisogna vedere anche... è il solito discorso di Bernardo Silva, no? È chiaro che se Alisson vuole vestire la maglia della Juventus, l'accordo lo trovano, cioè alla fine la quadra si trova sempre. Bisogna capire se effettivamente c'è questa volontà. Io credo proprio di sì. Per me rimane in pole position, ecco, per essere il nuovo portiere della Juventus, però da qui a dire che lo prenderanno al 100% non mi sento di sbilanciare.
Ho ancora due curiosità. Una è una tua valutazione sulle parole ieri di Comolli. Che impressione ti hanno fatto? Cioè, è davvero un accordo con Spalletti e si procede d'amore e d'accordo come si dovrebbe fare, o ritieni che fosse così un po' un modo per gettare acqua sul fuoco e impostare una stagione che sarà difficile, ma senza scorie del passato, insomma.
Sì, ora che Spalletti abbia comandato tutto il mercato di gennaio, è vero che un paio di giocatori, cioè Olm, no? Se ci si riferisce magari a Olm, se ci si riferisce a Bogà, sì, però insomma lui ha chiesto un centravanti fisico e l'ha detto in mille salte, no? Quindi evidentemente, cioè, non è stato accontentato in quella che è la sua richiesta. Poi prendere un centravanti forte a gennaio non è mai semplice, e su questo siamo tutti d'accordo, per l'amor del cielo. Però se vuoi la mia sensazione, cioè, Spalletti ha inghiottito abbastanza, mi sembra, con questo periodo della Juventus. Si è messo a lavorare, però ora vuole avere anche un po' più di, cioè, di libertà, nel senso, non libertà di manovra su quello che può essere le indicazioni e le direttive di mercato, cioè che le debba fare solo esclusivamente lui, però che venga ascoltato molto di più e che magari i soldi vengano investiti nella direzione di giocatori che comunque non siano delle occasioni, ma che diventino veramente funzionali, cioè meglio un acquisto o meno, ma funzionale e giusto, piuttosto che un acquisto in più che poi non serve per migliorare la Juventus. Io credo che da questo periodo qua non sia uscito molto più forte ovviamente la figura di Spalletti e molto meno quella di Comolli. Ecco, io mi auguro, lo dico a chiare tondo, per la Juventus, per le operazioni, che si senta molto di più, ecco, Spalletti Chiellini, con tutto il rispetto, perché o Modesto, ora non lo so il ruolo che può avere, se arriverà Tognotti, cioè devono ascoltare questi, sinceramente devono essere, cioè, sono questi gli uomini che devono essere più ascoltati all'interno della Juve.
È un'ultima curiosità, appunto, dalle parole di Comolli lui ha detto: beh, alla luce dei mancati introiti Champions, forse dovremmo vendere un giocatore in più. Secondo te Bremer è il più indiziato o ci potrebbe essere anche qualche nome che in questo momento non va per la maggiore, ma che potrebbe effettivamente garantire una grande plusvalenza?
Guarda, il discorso di Bremer non è una questione, voglio dire, che lo vuole vendere la Juve o la Juve pensa di poterlo vendere. Il problema è che Bremer ha una clausola rescissoria che è esercitabile fino al 10 d'agosto, e che naturalmente crea una problematica importante, perché se te arrivi con questi soldi, 57 milioni di euro, ti puoi portare via Bremer in un attimo. E quindi dipende molto anche dal fatto delle eventuali offerte che potrebbero arrivare. Cioè Bremer va se arriva chiaramente un'offerta pari alla clausola accessoria, ovviamente un'offerta che sia di gradimento anche del giocatore, perché non è che può andare, voglio dire, a un club qualsiasi senza il suo assenso. Però Bremer in sé per sé è un giocatore che di fatto è sul mercato, non per sua, voglio dire, volontà, nel senso, meglio, anche per sua volontà, perché nel momento in cui è stata fatta l'operazione, è stato fatto il rinnovo, c'era una clausola, evidentemente è stata accettata anche tutti i volentieri dal giocatore, anzi forse magari c'è stata la sua richiesta, per cui Bremer va da sé, se fa un bel mondiale un'offerta arriva, però io non lo so, forse potrebbero pensare a Thuram, guarda, finché a Bremer.
Questa è interessante, ma ritieni che Thuram abbia un mercato molto soprattutto legato a club esteri?
No, secondo me Thuram ha un po' più di mercato rispetto a tutti i giocatori che in questo momento ha la Juventus, che è un giocatore di spessore internazionale, che non ha fatto benissimo, ma che potrebbe avere, magari in caso di un'offerta potrebbe dare alla Juventus delle soluzioni. Poi come al solito però va sostituito in maniera adeguata, e si ritorna al solito discorso, che la Juventus deve fare tante cose, e secondo me ora deve sbagliare il meno possibile, perché deve ricostruire con non tanto budget e sbagliare il meno possibile, che è una delle cose più difficili che ci sono nel calcio.
Nicolò, ultimissima, ma tutto il mondiale, tutto questo calendario, chiaramente quest'anno molto condizionato, porterà al solito mercato dell'ultima settimana, per intenderci, o invece paradossalmente adesso si cercherà di chiudere prima che inizi la competizione, che stravolgerà anche le quotazioni di alcuni giocatori?
Io credo che ci saranno i soliti acquisti che qualcuno ha già in testa ora dall'inizio della stagione, questi naturalmente vengono fatti a prescindere, poi si guarderanno le occasioni del mondiale e come al solito ci affanneremo gli ultimi giorni di agosto per chiudere le operazioni, perché siamo semplicemente italiani.
Va bene, grazie Nicolò, buona giornata, grazie del tuo contributo.
Ciao.
Allora, vado a leggere qualche messaggio. Severino, dalla Val Camonica. Da Sarri in poi, lo spogliatoio Juve ha sempre cercato, a volte riuscendo, a volte no, di imporsi sull'allenatore. Questo, secondo me, è il vero problema da risolvere, isolando o eliminando chi crea problemi. Severino, questa è una valutazione che io non so come supportare o negare, nel senso che quali elementi abbiamo noi per ragionare su questo? Cioè... tendenzialmente io penso, intanto penso che con Allegri non sia andato così, perché Allegri aveva in mano lo spogliatoio in virtù di anche di un mandato pieno che aveva avuto dalla società e di scelte che ha fatto. Sarri sicuramente ha avuto una frattura con lo spogliatoio, credo che sia uscita fuori in maniera anche abbastanza manifesta. Questo non ha impedito di vincere un titolo importante. Con Pirlo forse lo spogliatoio, avendo grandi vecchi, tra l'altro anche avendo giocatori che avevano avuto con lui anni in campo, ha tutelato Pirlo, semmai. Poi c'è stato ad esempio Thiago Motta, e Thiago Motta lo spogliatoio, devo dire, mi sembra evidente che per le scelte che sono state fatte, cioè quella proprio di far fuori una serie di figure importanti e tutta la storia, come Danilo, e tutta la storia della fascia da capitano, sia stato un modo di governare da parte sua lo spogliatoio. Io non ho altri elementi di giudizio, quindi non vado dietro al gossip, non so, dico anche che si enfatizza un po' troppo questa storia dello spogliatoio, eh. Cioè, lo spogliatoio puoi avere tutti i problemi del mondo con l'allenatore, oppure invece puoi essere molto d'accordo con l'allenatore, dopodiché il campo devi essere in grado di mostrare se sei o meno superiore. Io ho visto squadre con spogliatoi spaccati, insomma, la famosa storia della Lazio del 1974, no? Due tronchi di squadra che non si parlavano insieme, anzi, facevano ogni volta le partitelle uno contro l'altro, si detestavano, e hanno fatto la più grande impresa della storia di quel club insieme. Quindi io non so francamente che cosa voglia dire questo e sulla base di che cosa lo andiamo a dire. A me interessa vedere che un allenatore ha in mano la squadra, perché la squadra segue convinta quello che lui propone, e la convinzione che cosa te la dà? Te la dà il riuscire chiaramente ad avere risultati, perché un allenatore la sua credibilità la fa migliorando i giocatori e ottenendo risultati. La prima cosa addirittura è migliorando i giocatori, la vita dei giocatori, il modo di stare in campo. Poi i risultati possono anche dipendere da altri fattori.
Cose di calcio.
Allora, sentite un po' di messaggi. Sostenere che John Elkann è il cancro della Juve, se fosse il cancro andrebbe estirpato, andrebbe curato. Vedete, a parte che quando sento parlare del ritorno della Serie B come di anni fallimentari, voglio ricordare che la Juve torna dalla Serie B, arriva terza e seconda nei primi due anni. Terza e seconda. Questo per ricordarci anche quegli anni, dove certamente, visto che in questi anni si parla molto di arbitri, soprattutto nel primo anno fummo penalizzati in maniera totale. Uno, puntini sulle I. Poi arriviamo ai disastri del settimo posto, e il settimo posto dell'ultimo anno del 2010 con Ferrara, Zaccheroni, arriva Agnelli e ritorniamo e facciamo esattamente il settimo posto. Due, quando dico che John Elkann mette i soldi, durante l'era Agnelli, Andrea Agnelli ha messo i soldi, non è che l'operazione, e questi soldi, il problema è che ad un certo momento erano un po' troppi, perché quel deficit lì l'abbiamo creato. E credo che l'uscita di scena di Andrea Agnelli dipenda soprattutto da quello, cioè dal fatto che l'azionista di maggioranza non avesse più voglia di spendere tutti quei soldi come è andata. Adesso si tratta di recuperare la situazione, e tutti, Giuntoli, Comolli, eccetera, hanno a che fare non con capacità di spese enormi, il che non li esime dallo spendere bene quello che si deve, e questo è il punto, perché sennò viviamo un po' di luoghi comuni, e io con i luoghi comuni non ci vado d'accordo, perdonatemi. Io penso che gli errori siano stati tanti. Personalmente ho scritto un articolo sui tre grandi errori di Comolli, e quando lo scrivevo mi sono detto forse ne dovrei anche aggiungere altri. Dopodiché aggiungo, se si dà un anno ha in più a Spalletti, anzi due, si danno due anni in più a Comolli, perché il progetto prevede quello. Quindi quest'anno male, malissimo, vediamo il prossimo anno che cosa succede. Ricordo che Giuntoli comunque due anni se li è fatti, due anni non facili peraltro, perché il primo arrivavamo dalla questione delle plusvalenze. Quindi qui non si tratta di, come dire, se invece davvero pensiamo che tutto quello che tocca Elkan si trasforma in negatività, dobbiamo provare a fare come fanno le altre tifoserie, la Lazio, il Toro, che non vanno neanche più allo stadio pur di non dare un euro a Cairo o Lotito. Cioè dobbiamo pensare, però come mai questo non succede? Non succede perché evidentemente, nonostante i risultati non positivi di questi anni, non positivi, non drammatici, quello drammatico potrebbe essere quest'anno, visto che siamo retrocessi nell'Europa di Serie B, ma gli altri anni eravamo sempre su un certo livello, che per noi è non vincere chiaramente ed è grave, ma comunque a livello delle grandi, noi, avete visto, la tifoseria mia ha fatto contestazione. Perché non lo fa? Perché a Torino non succede? Perché evidentemente le persone calcolano i benefici e i dati, gli aspetti negativi, e decidono che va meglio così, che si può accettare questa fase, altrimenti andrebbero a contestare. Cioè siamo l'unica tifoseria che che accetta tutto. Io penso che alla fine, quando hai una proprietà che da 100 anni, bene o male, ti guida con fasi alte e fasi basse, e più le alte che quelle basse, alla fine accetti anche questo, e quindi non pensi che il proprietario sia un cancro. Perché io, se pensassi che il proprietario è il cancro della Juve, io nel mio piccolo, da tifoso, da opinionista, giornalista, farei di tutto per, ripeto, nel mio piccolo, che vuol dire niente, vuol dire 0,000. Però registro il fatto che i tifosi altrove contestano e determinano dei fatti, perché al Milan, insomma, la preparazione di questo clima da fine dell'epoca, soprattutto contro Furlani, ha portato uno a una squadra che ha giocato praticamente da sola, se non addirittura con i mugugni del pubblico, cioè si sono fatti male da soli, e l'altra è che alla fine Cardinale ha deciso che ha resettato tutti. Quindi siamo contro Elkan, ma perché non ci facciamo una bella manifestazione contro Elkan? Chi vuole andare va a protestare, decide di fare questo e lo si manda via, e inventiamo un'altra storia. Cosa ce la impedisce? Poi chiaramente vediamo che cosa succederà, però questo è il punto. Ciao Paolo, Massimo da Torino. Ma secondo te Tognozzi arriva per dare una mano a Spalletti o no? Massimo, io non la metterei così. Se arriva Tognozzi deve dare una mano alla Juve. Se arriva Tognozzi come richiesta di Spalletti e Comolli non è d'accordo, siamo di nuovo alle solite parti, alla guerra per bande. A me fa sorridere che però adesso Tognozzi, ottimo dirigente, io non sto a discutere, però ogni volta noi abbiamo la soluzione, e ricordo soprattutto quando abbiamo preso Giuntoli, abbiamo preso il miglior dirigente d'Italia e poi non riesci. Poi c'è tutto un altro discorso da fare, che chiaramente a fare i buoni dirigenti potendo spendere tantissimo, magari è anche un po' più facile. È diverso riuscire a fare altri tipi di politiche di campagna acquisti quando magari non hai i fondi. Manuel, un vocale.
Io sono convinto di una cosa, che la maggior parte dei giocatori della Juve sono degli psicolabili, o quantomeno sono dotati di una bassissima autostima, quindi basta poco a deprimerli, e si sentono il peso della maglia addosso, soprattutto quando devono affrontare le piccole, magari anche in casa, no? Le piccole in casa, quando hai vinto hai fatto metà del tuo dovere, e quindi si sentono questo laccio, questo cappio al collo che gli strangola letteralmente, gli fa sbagliare anche passaggi di 2 metri, che in altri casi non sarebbe giustificabile in un giocatore di Serie A. Quindi io penso che l'Europa League oppure le che pone di fronte a piccole, sarà ancora più frustrante per loro, perché avranno l'obbligo di vincere magari in un campetto sperso dell'Ungheria, e questi qua dell'Ungheria ci metteranno il coltello fra i denti e magari usciranno ancora più frustrati.
Ah, non hai detto il tuo nome, ma mi trovo totalmente d'accordo, ed è per questo che dobbiamo trovare dei giocatori che invece diano una sterzata su questo, cioè che ci insegnino a non avere paura appunto del peso della maglia. Sono totalmente d'accordo. Quando è facile dovrebbe essere vincere, perché poi c'è anche un discorso di un po' di presunzione. Quando giochi alla Juve sei convinto di aver raggiunto un certo status e che in qualche maniera il gol arriverà, e questo non vale più per nessuno. Io domenica ho commentato la finale di Coppa di Portogallo tra lo Sporting Lisbona e la squadra di Serie B, che tra l'altro andrà in Europa League, e ha vinto la squadra di Serie B. Non c'era paragone a livello di organico. Ho visto giocatori come Luis Suarez o Hjulmand molto nervosi, perché si trovavano dei giocatori avversari che mordevano le caviglie, perché quella era la partita della vita. Per loro era quasi una trappola, e infatti lo è stato. Ecco, noi viviamo un po' così. Ci vuole 3-4 giocatori che regalino un po' più di sicurezze, evidentemente. Andiamo dal nostro direttore, Antonio Paolino. Ciao Antonio.
Buongiorno Paolo, ciao, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori.
Allora Antonio, è obbligatorio chiaramente chiederti un'impressione sulle parole ieri di Comolli. Ci sono tanti argomenti, poi magari ci entriamo dentro, ma intanto il senso generale, c'è questo incontro voluto chiaramente con i media, ha avuto un senso di come dire, regalare un'impressione di compattezza della società, di fine una volta per tutte delle presunte, reali, ipotetiche incomprensioni tra lui e Spalletti, o tu hai percepito altro?
Guarda, ce lo si augura, però effettivamente l'incontro di ieri, che abbiamo comunque raccontato, lasciato intendere per le cose che ci sono state dette direttamente, che è servito anche perché, a mio avviso, ripeto, e penso che tu la pensi come me, sia necessario ogni tanto confrontarsi, quantomeno chi respira l'aria dello stadio, della società quotidianamente. Altrimenti le onde arrivano più lontane e arrivano con delle distorsioni particolari. Certamente c'è stata la volontà di confrontarsi, perché il momento è complicato, è complesso, è difficile, va fatto capire meglio, visto che già non è facilmente comprensibile. Perché? Perché da una parte abbiamo un allenatore che nelle ultime settimane ha spinto con alcune riflessioni che condividerai, che abbiamo condiviso con i nostri radioascoltatori, la volontà di entrare un po' di più dopo il fallimento, dopo le responsabilità che si è assunto, lo stesso Spalletti, ma volendo eventualmente dialogare con la proprietà. È vero che si incontrano spesso, tutto quello che è stato detto, però c'era questa volontà. Non siamo noi che ci inventiamo, abbiamo delle percezioni sbagliate, quantomeno chi quotidianamente è lì, che prova ad ascoltare le voci ufficiali, ma facendo questo mestiere di cercare anche di comprendere e tradurle meglio, per cercare di smontare anche qualche piccolo, magari insignificante particolare o qualcosa di più. Dall'altra parte c'è stato anche il direttore, l'amministratore delegato, che rappresenta un punto importante della ricostruzione bianconera. Al di là delle simpatie, al di là del linguaggio, al di là degli algoritmi, è stato un po' ridimensionato il concetto degli algoritmi, della serie vanno condivisi per semplificare il lavoro, cioè effettivamente noi tutti usiamo un computer, noi tutti facciamo delle ricerche veloci su quella o quell'altra stagione, sulle squadre che andremo ad affrontare in Europa League. Accelerano quel processo e quindi si è parlato anche di questo, ma sostanzialmente c'è stata una volontà magari frenata nei primi giorni nei confronti dell'amministratore delegato per capire qual era la posizione. La posizione è stata chiarita, e ti posso anche dire che è stata la mia domanda, perché abbiamo avuto tutti la facoltà di girare una domanda, non in una conferenza stampa pubblica davanti a tutti per parlare di tutto e di più, ma per concentrarsi sul momento. A me interessava capire a un certo punto perché si assumono le responsabilità. L'allenatore, la società di conseguenza, pagando in prima persona, diciamo così, con una battuta, le cambiali del fallimento, definito tale dallo stesso Comolli, ma se è stato necessario per arrivare a questa conclusione, che è un punto di partenza per il secondo anno al massimo dei cinque, per giudicare l'operato dell'amministratore delegato, perché lui stesso ha ammesso ci vorranno i 3-5 anni, quello che ci aveva detto già un anno fa, per giudicare anche il suo operato. Però è vero che i tempi forse nei grandi club, algoritmo o meno, devono essere necessariamente più corti, o probabilmente non sono stati rispettati con le tempistiche che c'era stato detto, o forse che gli erano state affidate. La mia domanda è stata molto semplice, Paolo, e vorrei che si riflettesse su questo, non è più bella o più brutta di altre, ma se è stata necessaria o se è necessario un intervento di mediazione da parte della proprietà. Perché io ho fatto analizzare all'amministratore delegato il seguente concetto. Si riparte da Spalletti, benissimo, ma è quello Spalletti che ha fallito tecnicamente, sportivamente, l'obiettivo. Alla Juve non siamo abituati, non sono abituati, mi sono permesso di sottolineare, di uscire dalla Champions in questo modo. Poi il modo, abbiamo capito i motivi, c'è anche una questione legata alla squadra, ma effettivamente, senza voler far paragoni col Milan, qualcosa il Milan ha fatto di giusto o sbagliato e qualcosa di diverso stiamo facendo noi in casa Juventus. Ma dall'altra parte c'è anche un amministratore delegato che si trova con un buco di 60 milioni, testuali frasi riferite all'amministratore delegato, che annuendo, parlando in inglese, con una traduzione, cioè con un linguaggio semplice, comprensibile, quanto volete, ma naturalmente mediato in quel caso anche da una traduttrice. Ebbene, la proprietà non interferisce su questi aspetti, non ha voluto interferire John su questi aspetti. Questo è un passaggio chiave, ci fa capire che ha rimesso tutto nelle mani degli adulti. Siamo tutti adulti e dobbiamo risolvere tra di noi i problemi. Il problema c'è, la tregua è condivisa, ma è una tregua che dipenderà dal mercato, perché si torna poi lì. E al mercato io non sono convinto, Paolo, facendoti il riassunto, non portandoti i virgolettati, ma i concetti sono questi, che Spalletti sia contento oggi di sentire, di leggere, o dalle nostre anche parole e riflessioni, che lui abbia condiviso quel mercato di gennaio. Perché se prima mi può dire che Openda e David vengono acquistati per volontà, scelta, condivisa, sempre condivisa, una condivisione che non ho letto negli occhi quando si incrociavano tra Tudor e Comolli. E penso che non si trovi troppo d'accordo Tudor, ma era una condivisione, un'accettazione, diciamo, non passiva, è un tentativo di dover valorizzare quello che in quel momento l'amministratore delegato era riuscito a concretizzare come mercato. Il passaggio a Spalletti, certo che ha complicato un po' i piani, perché magari poteva averli condivisi un po' di più con Tudor, ma sicuramente zero con Spalletti. Questo incide, ma ammettere o dichiarare che il mercato di gennaio sia stato condiviso, vero, parzialmente vero, perché poi ti è arrivato Boga e Holm in uno scambio. La cosa vera è che non piaceva João Mario per le caratteristiche. È vero che c'è stato uno scambio e forse la Juve ci ha guadagnato, ma sul Boga è stato molto chiaro anche Spalletti nelle dichiarazioni, perché noi siamo presenti in casa, in trasferta, fuori, dentro lo stadio. Era un discorso riferito fondamentalmente all'attaccante che non è mai stato preso, con la sfortuna di Vlahovic che si era infortunato. Quindi io questa condivisione totale, questo andare d'amore e d'accordo lo vedo un po' di facciata, ma anche ridimensionato probabilmente dall'invito di John Elkann, la proprietà, dicendo mi sembra che ci sia un problema anche sui giocatori, mi sembra però che voi due componenti importanti della squadra, della società, debbano trovare una condivisione maggiore. E non penso, avendo conosciuto un po' Spalletti in questi mesi, e chiudo Paolo, che Spalletti si accontenti di dire, di sapere quali sono un po' le strategie, ma di voler mettere lui, di dire lui quali sono i nomi che gli interessano. E penso che l'avesse fatto anche prima, ma spesso e volentieri non si concretizzano le volontà di un allenatore perché passano al vaglio anche di altri uffici. E soprattutto che non gli basta sapere che il Liverpool passa attraverso delle dinamiche legate ai computer, legate all'algoritmo, per la scelta totale anche della personalità dei giocatori. Mi sembrano che siano due modelli di ricerca e di lavoro un po' diversi, magari un po' più vicini, perché si devono avvicinare, quindi non c'è stato nessun tipo di ridimensionamento, ma vedo difficile, un po' complicato convivere in queste condizioni. Questa è la percezione che ha avuto. Poi c'è un discorso molto importante fatto su Yıldız. Dobbiamo vendere un giocatore in più, ma non sarà Yıldız quel giocatore lì. Penso che non hanno voluto aggiungere nomi, il nome di Bremer barra cambiato siano quelli più plausibili, al di là di quelli che hanno fallito, ma con cui sarà più difficile fare un certo tipo di mercato. Si aspetta la condivisione, l'accettazione da parte dell'UEFA della proposta Juventus, cioè il pagamento di una multa per i parametri paletti del fair play. Ma attenzione, un dato importante che ha portato fuori pista alcuni giornalisti: la Juve, non so spiegarti ancora il motivo, è stato spiegato velocemente ieri, quest'anno il bilancio non lo chiude al 30 giugno ma al 30 settembre. Questo significa che ha un po' più di tempo, forse perché contemplato già in un accordo precedente, per un giocatore che esce ne deve entrare un altro che deve costare però un euro in meno. Cioè tu non puoi vendere Bremer per comprare un fuoriclasse dopo uno strepitoso mondiale, ma se incassi 50 deve corrispondere un acquisto almeno di un euro di meno. Questo un po' per spiegare. Entro il 30 settembre, quindi c'è la possibilità di aspettare ancora i mondiali per vendere, per acquistare e per non avere limitazioni sulla lista per il prossimo anno. C'è frustrazione, c'è delusione, c'è tutto quello che provano amplificato i tifosi. C'è una tregua, non dico armata, perché parliamo di persone intelligenti, ma sicuramente una visione diversa che può funzionare o che, dal mio punto di vista, permettetemi la schiettezza da tifoso in questo caso, tuo ospite nella nostra trasmissione oggi, di difficile convivenza. Devi essere molto più forte, ma l'impostazione del mercato porterà a privarsi prima di giocatori e poi di acquistare. Sarà più forte dell'anno scorso la Juventus, anche sotto l'aspetto della personalità? Speriamo che le anime forti del nostro spogliatoio si trovino e condividano con l'allenatore, perché a volte mi è sembrato anche dalle ultime partite che qualche scricchiolio ci fosse.
Ho un'ultima domanda, Antonio, poi siamo in chiusura di blocco, ma molto velocemente. Secondo te la situazione anche sul fronte delle diciamo figure dirigenziali rimane inalterata? Cioè Tognozzi arriva, non arriva, sarebbe un segnale di attenzione verso una richiesta possibile di Spalletti? Ieri non se ne è parlato. Come vai a valutare questo aspetto?
Allora, intanto il clima prima di questa riunione era molto di alta cordialità. Giorgio Chiellini, Modestò, c'era la volontà, c'è il momento di difficoltà in cui tutti abbiamo condiviso serenamente, questo, cioè con attenzione e con cura questi aspetti. Prima di andare in conferenza, a questo incontro, io ho parlato con il nostro chef, è uno chef, ma conosce quello dell'Arabia Saudita, Maurizio Olivieri. Mi ha parlato, lui sapete, cioè il motivo è anche questo, la fonte è lui. Modestò sta trattando, o i suoi emissari stanno trattando, per trasferire la sua professionalità in Arabia Saudita. Sai, non è che gli arrivino proprio le bufale, le mozzarelle di bufale gli arrivano per fare i grandi buffet da quelle parti. Però quando si espone in questi termini, lì sappiamo i personaggi che girano attorno al mondo che vive in prima persona proprio lo chef Olivieri. Cosa significa? Un approccio sicuramente c'è stato, io ho provato a indagare direttamente con Modestò, chiaramente non mi ha risposto a questa domanda, la volontà di Spalletti è di avere Tognozzi, hanno lavorato insieme allo Zenit, la volontà di Comolli è quella di tenere i suoi uomini. E quindi torniamo al punto precedente, un po' come nel giro dell'oca. Io penso che non cambierà nulla, a meno che sia lo stesso Modestò a chiedere il trasferimento ad altro, ad altro club, ma penso, traducendo un po' l'energia che ci respirava ieri, che non è questo il momento, in un momento in cui serve dimostrare almeno che esiste una sufficiente serenità per proseguire con lo stesso gruppo di lavoro, ognuno con lo stesso gruppo di lavoro. Certo che inizierà un trimestre a settembre molto impegnativo, l'Europa League, la fase a gironi, un torneo per certi versi più complesso e via dicendo, quindi ritorno al punto iniziale. Permettimi prima di salutarti, stamattina ho rivolto a nome di tutta la nostra redazione, di tutti i nostri colleghi, un caloroso abbraccio, sono stato al funerale della signora della moglie di Luciano Moggi, che è mancato nei giorni scorsi, e questa mattina a nome della nostra redazione, e lo ribadisco ancora oggi a nome di tutti, anche i nostri radioascoltatori, un grosso abbraccio alla famiglia Moggi, ad Alessandro Moggi, a Luciano Moggi, ai figli e nipoti, a tutti quelli che erano presenti, a una rappresentanza importante della Juventus, i funerali a Torino di una donna che ha mantenuto la sua identità fino all'ultimo giorno vicino a un grande uomo come Luciano Moggi. Le nostre sentite condoglianze le giriamo e le ho girate anche a nome dei nostri radioascoltatori.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera.
È l'unica che conta. Cose di calcio.
Allora, riparto da un po' di messaggi vocali, poi avremo ancora un ospite. Tommaso scrive: a me, tifoso e come amante del calcio, mi piace come la vostra radio sia libera di dire la propria opinione e purtroppo deve esprimere rammarico per la conferma di Comolli. E in questo caso il signor Elkan mi ha fatto capire che non è un vero Agnelli, ma pensa solo a fare il finanziere. Al posto di Spalletti mi sarei dimesso per questa decisione presa dalla proprietà. E io credo che Spalletti sia un allenatore che ha ambizioni, l'ha dichiarato appena arrivato da noi, e che voglia lasciare un segno nella storia della Juve. Quindi io penso che non credo che Spalletti, ma non credo che quasi ogni allenatore abbia mai avuto una proprietà in cui come dire, tutto funzionava, tutto era d'amore e d'accordo, e quindi non ci sono mai stati problemi. E io penso che Spalletti abbia le carte in regola per migliorare questa squadra. L'ha dimostrato fino a un certo punto. E quindi si fa digerire anche eventualmente l'idea di stare con un dirigente se non c'è questo grande accordo. Ma io, francamente, mi dite quale... Cioè, forse, appunto, a parte quando si vince, che ovviamente le tensioni si vanno anche a mascherare, ma se pensiamo anche solo alla storia di quest'anno, parte tutte le squadre che hanno cambiato allenatore, compresi noi, pensate a Gasperini alla Roma, che pure ha ottenuto un grande risultato e ha fatto fuori di fatto un nome tutelare come Claudio Ranieri. Quindi io penso che Spalletti possa tranquillamente vincere con la Juve, possa tranquillamente accettare di cercare di vincere con la Juve piuttosto che andare a spasso e magari non avere più squadra. Quindi non mi stupisce il fatto che Spalletti rimanga da noi con anche convinzione. Andiamo, Manuel, con un vocale.
Tu hai De Gregori, che è un portiere scarso. Va bene per le squadre di media bassa classifica, perché gli arrivano mille tiri in porta e viene impegnato spesso e fa il suo figurone. Il centrale è quello che fa la regia in difesa e il centrocampista è quello che detta i giochi a centrocampo. Punto. Noi che abbiamo? De Gregori scarso, Locatelli scarso e Bremer non è un fenomeno. Punto.
Chi ha la Roma? Chi ha la Roma? Ha un grande portiere, Svilar. Ha un difensore centrale più forte di Bremer. Ha Cristante che è meglio di Locatelli. Ma poi vabbè, dico, sicuramente la Juve mi verrebbe da dire, io credo che la Juve sia migliorabile praticamente, non dico 11 su 11, ma quasi 9 su 11, va? Se vuoi. Però il problema è capire questo discorso dove va a parare. Cioè, se va a parare per costruire una squadra da scudetto, siamo lontani. Se va a parare sull'idea che dovessimo restare dentro le prime quattro, in tutti questi anni con problemi enormi, ci siamo riusciti. E questa volta no. Questo è un fatto. Di Gregorio è stato preso da Giuntoli, sembrava essere un portiere molto promettente. L'anno scorso ha fatto una stagione migliore, quest'anno è andato in totale crisi e purtroppo ci è costato dei punti. Questo è evidente e purtroppo questo l'abbiamo pagato tanto. Luca da Terni, Spalletti e Comolli è come se lavorassimo a fianco io e Paolo Rossi. Io infatti se fossi o Spalletti o Comolli non lavorerei con l'altro. Lo voglio dire molto chiaramente. Io sono molto contento che le persone dicano di andare d'accordo, ma penso che Comolli non sia il dirigente giusto per Spalletti e Spalletti non sia l'allenatore giusto per Comolli, ma che in questo momento ci sia una somma di due debolezze. Cioè, la Juve non può farlo, non ce la fa, vuole dare continuità e quindi sceglie la somma dei mali minori. Ma se, come si è capito, perché questo si è capito molto bene da tutta una serie di comunicazioni durante l'anno, i due non vanno d'accordo, la convivenza, andremo a vedere che cosa porterà. Se invece le parole di ieri Comolli sono assolutamente giuste e siamo noi giornalisti aver mai interpretato certi messaggi, vediamo se questo porterà poi a una comunione di intenti. E io faccio fatica a pensare che se un dirigente definisce fallimentare la stagione e un allenatore dice che è stata una grande stagione, che poteva essere grandissima in caso di quarto posto, abbiano due visioni comune. Però ragazzi, ci sono famiglie che vanno avanti così, quindi perché non possono andare avanti anche le grandi società e aziende come la Juventus. Stefano, Comolli a me non piace, ma il primo anno di Marotta non è che sia stato tanto diverso da questo. Esatto. Poi, se Comolli facesse un quarto di quello che ha fatto Marotta, andrebbe già bene per il secondo anno. Però è indubbio, è anche questo. Il problema lì che c'era un garante come Andrea Agnelli che aveva un appeal presso la tifoseria, una capacità di convincere e una capacità di riorganizzare una società che ha fatto sì che poi si è costruito un grande percorso. Ma il primo anno di Marotta e Paratici, andate a leggervi gli acquisti, sono uno peggio dell'altro, obiettivamente. E infatti confermammo il settimo posto esattamente come l'anno precedente, con una differenza non banale, che non si licenziò l'allenatore, si diede l'idea che quella squadra avesse una società dietro in grado di resistere alle difficoltà, che è un aspetto molto, molto, molto importante. Vocale!
Di calcio voi capite poco, capite? Vi dovete ricordare che nella società Juventus Spalletti è l'ultimo allenatore buono che ha preso la Juventus. Spalletti non ha nessuna colpa. Quando tu cominci a tenere fuori Openta, David, cominci a criticare Dusan, cominci a fare delle cose che non vanno bene nello spogliatoio, la colpa è dei giocatori, punto. Sono i giocatori che giocano a pallone, sono i giocatori che devono giocare come vuole Spalletti. Spalletti, se vedete le partite, si incazza con Cambiasso, si incazza con Turan, si incazza con Locatelli, ha tenuto fuori De Gregorio e per non perderlo l'ha fatto rientrare. Che deve fare di più? Per fare una squadra ci vogliono un buon portiere, un buon centrale e un buon centrocampista. E un buon centrocampista. Da lì nasce la squadra.
A chi mi dice che non capisco di calcio non rispondo, lascio che parli lui e mi va bene così, nel senso che ma non per altro, perché è probabile che io non capisca di calcio, però se me lo si dice non ho voglia di parlare con le persone che hanno questo tipo di approccio per cui sanno loro e gli altri non sanno nulla. Io do spazio e contento, tra l'altro non ho sentito il nome perché non l'ha detto, perché poi dire il nome magari porta anche a un dialogo e invece no. Quindi andiamo avanti così e mi stupisce soprattutto della qualità dell'intervento, perché a dire che ci vuole un buon portiere, un buon centrale di centrocampo, ci vuole effettivamente una grande comprensione del calcio. La Roma ha un portiere che parla e un attaccante che segna. Nella mediocrità del campionato italiano questo è sufficiente per andare in Champions, scrive Eugenio. E hai ragione, nel senso che il portiere, un portiere come Svilar, ti dà dei punti, e non pochi. E l'attaccante che segna, tra l'altro aggiungo, riserva all'epoca dell'Aston Villa in Italia, ha fatto la differenza totale. Anche perché anche perché Gasperini è stato molto bravo a costruire un tipo di gioco che ha messo in condizione Malen di esprimersi al meglio. E quindi questo. Però la Roma è cresciuta complessivamente, perché prima citavo Cristante, e Cristante quest'anno ha fatto un'ottima stagione. Possiamo dire Mancini quanto è cambiato con la trasformazione della difesa di Gasperini. E questo si è visto, perché vedete, il grande lavoro che ha fatto Gasperini è stato quello che il meglio lo si è visto alla fine, quando si è arrivato allo sprint finale, perché a Roma di punti di distacco dal Milan e dalla Juve ne aveva diversi e li ha recuperati tutti. Quindi sicuramente però avere un portiere che para ed un attaccante che segna è fondamentale. A dimostrazione che però in qualche maniera non è così sempre vero, nel senso che credo che sia importante, ma ogni storia è a sé e si possa anche fare dei percorsi virtuosi senza avere necessariamente sempre i soliti paletti. Aggiungo che l'Inter quest'anno non ha avuto un buon portiere e che Lautaro, per quanto capocannoniere, è stato anche molto fuori, e aggiungo che il Como non ha avuto un buon portiere, nel senso che non ha avuto il portiere che ha fatto la differenza, ma la difesa del Como, il modo di giocare eccetera eccetera è stato tale da assolutamente essere molto bravo e riuscire a ottenere i punti necessari per andare in Champions. Roberto mi scrive: l'ascoltatore ha ragione, lei non è rispettoso. Io non sono rispettoso? Io? Lui ha detto che non capisco niente di calcio, sono io non rispettoso. Lo diceva Italo Allodi della famosa spina dorsale. Lei non era nemmeno nato. Sono nato nel 65. Se vuole le racconto la carriera di Italo Allodi, che è stato il grande costruttore della Juve degli anni 70 e prima dell'Inter di Herrera. Italo Allodi è stato un super dirigente. Grazie, Roby. Vede che qualcosa so, posso non capire, ma qualcosa so. Io ripeto, lascio parlare tutti, ci mancherebbe, non è che con Manuel abbiamo dei filtri. Se qualcuno mi dice voi non capite niente di calcio, lo ascolto. Non è che ho detto a Manuel toglilo perché mi sta offendendo, lo faccio parlare e commento. Mi si può dire una cosa, io non credo di dire di essere mai irrispettoso nei confronti di nessuno, ci mancherebbe altro. Non vedo anche, per non avrei il titolo, però neanche essere proprio così preso in giro o insultato mi sembrerebbe il minimo della comunicazione, soprattutto parlando di calcio. Non stiamo parlando di massimi sistemi, stiamo parlando di calcio, cioè di una cosa in cui si possono avere delle idee diverse, profondamente diverse, e non è che le mie sono giuste, le tue sbagliate o viceversa. Si ragiona, ma se uno mi dice che io non capisco niente di calcio, io non credo di dire a nessuno che non capisce niente di calcio. Se vi sembra così, non ascoltatevi, perché a me sembra di essere una persona educata e rispettosa. Vocale.
Buongiorno direttore, sono Enrico, scrittore. Avrei qualche domanda alle quali penso che lei possa rispondermi con dovizia di particolari. Vlahovic, da quando è rientrato nelle rotazioni, quanti minuti ha giocato e quante volte ha buttato la palla in rete, incluso quelli annullati per qualche strano fuorigioco? E qual è la media a questo punto di gol ogni quanti minuti? Io credo che il risultato di queste operazioni matematiche diano di Vlahovic con Spalletti, diano a Vlahovic con Spalletti un aspetto decisamente migliore di quanto ci aveva abituato nelle stagioni passate. Gradirei sapere da lei queste statistiche. Grazie e buon lavoro.
Ma, il rapporto minuti gol di Vlahovic, io non lo so a memoria, ma quest'anno è molto basso e quindi questo è molto positivo. Il problema è molto semplice, che talvolta quando Vlahovic poi gioca tanto, in realtà segna meno. E l'altro aspetto è che Vlahovic purtroppo in questi anni, quando sembrava esplodere, poi ha deluso. Però che Vlahovic sia un giocatore, che io l'ho sempre detto, che con chiunque allenatore, e a maggior ragione con Spalletti, che ha costruito una squadra che, come abbiamo detto, in tante partite ha creato tante opportunità e non le ha realizzate, io sono convinto che Vlahovic sia un giocatore in Italia da 20 gol a stagione. Ma certamente, non da 30-40, come magari qualcuno ha immaginato quando lo ha strapagato, ma da 20 gol e quindi potenzialmente da cannoniere, perché quest'anno non siamo arrivati a 20 gol in Italia e credo che sia forse uno dei primi casi nella storia da quando c'è il campionato a 20 squadre. Quindi Vlahovic è un giocatore che, se sta bene, i suoi 20 gol se li fa e ci può dare una grande mano per raggiungere gli obiettivi. Diverso se pretende 8-10 milioni perché si pensa al pari di un giocatore di livello internazionale, perché quelli fanno un gol a partita. Kane, Haaland, Mbappé, eccetera. Mbappé quest'anno un po' di meno, però quelli sono un altro livello e si capisce, ma questi no. Abbiamo un ospite, abbiamo l'ultimo ospite della giornata, c'è Francesco Gagliari. Ciao Francesco.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora Francesco, stiamo sull'attualità, ti chiedo quali sono le tue sensazioni sulla conferenza, sull'incontro ieri con i giornalisti di Comolli e se pensi che, insomma, abbiamo in qualche maniera cementato adesso il gruppo dirigente con l'allenatore e si possa voltare pagina in modo positivo.
Ma vediamo, io ormai ogni anno cerco di essere sempre positivo, poi durante l'anno mi vengono queste crisi di sconforto. Speriamo. John Elkann non sta dimostrando di essere un grande stratega sia nell'auto che nel calcio. Non ti so dire. L'unica cosa che mi fa piacere, posso dirti, stamattina io vivo a Milano. Vado in un club ad allenarmi e stamattina c'era Locatelli con uno dei preparatori che si allenava. Questo mi ha fatto molto piacere, vedere un giocatore della nostra rosa che comunque, anche già in vacanza, comunque si stava allenando e stava cercando di mantenersi in forma.
Beh, ma credo che ormai sia quasi una prassi, anche perché, insomma, non c'è più il calciatore che torna sovrappeso, anche perché Francesco ormai rientri e già quasi devi giocare il punto, quindi io so che fanno tutti, anzi quasi tutti si portano dietro un preparatore persino quando sono in spiaggia. E ti chiedo, qual è il tuo giudizio sulla stagione della Juve, nel senso che ritieni che la squadra abbia fatto il massimo, che invece il quarto posto dovesse essere assolutamente da centrare? Qual è? Da dove ripartiamo sostanzialmente?
Ma io credo che bisogna ripartire da qualche anno fa, nel senso che quest'anno la stagione è stata assolutamente fallimentare. Abbiamo mancato la qualificazione Champions perdendo delle partite imbarazzanti, non ultima, vabbè, quella con la Fiorentina. Lasciamo perdere, ma ne abbiamo perse, pareggiate durante l'anno quasi come se non ci fosse la voglia di fare il risultato. Io penso che bisogna ritornare ad essere la Juventus, ad essere la società che non vuole mollare mai, la società che è nata per vincere e che deve vincere. Non possiamo più permetterci stagioni come queste che, scusami, sono imbarazzanti. Con tutta la bravura del Como, con tutta la bravura della Roma, poi noi non abbiamo avuto dei giocatori importanti, però non possiamo aggrapparci a queste scuse. Dobbiamo ritornare ad essere quello che siamo sempre stati, cioè una squadra che solo il nome faceva paura.
Come pensi che possa velocemente crearsi una situazione come quella che hai descritto? Cioè la Juve cosa deve fare, secondo te, per tornare il prossimo anno a competere per la vittoria?
Ma guarda, ci vuole innanzitutto serietà, stabilità a livello di società. Tutti devono remare dalla stessa parte. In questi anni ho visto troppa gente andare uno di qua e l'altro di là. Ci vuole serietà, e nei giocatori ci deve essere la convinzione che si è alla Juventus, che non si è in un'altra squadra, e ci vuole un allenatore che sappia gestire non solo con la tattica, il gioco, ma anche sappia gestire lo spogliatoio. Ci vuole soprattutto poi una dirigenza che sappia fare il proprio mestiere, oltre a costruire una squadra non sugli algoritmi.
Ieri Comolli ha detto che è possibile, o meglio è quasi sicura, la cessione di un giocatore dato il mancato introito per la Champions. Per te chi è quello sacrificabile che ci consenta anche di avere chiaramente una soddisfazione economica tale da risolvere questo problema?
Secondo me è Bremer.
Ma lo faresti? Cioè, per te è accettabile?
Allora, la Juventus ha venduto ieri e ha comprato mezza squadra. Se fosse accettabile, se ci fossero i presupposti per comprare dei giocatori importanti, sostituirei anche Bremer.
Il problema è che non penso più che con Bremer riusciamo a rifarci mezza squadra. Io temo questo. Poi magari questo un grande mondiale lo fa schizzare a quotazione, e stiamo a vedere. E ho un'ultima domanda secca. Invece di quelli che hanno deluso quest'anno, tu daresti una seconda possibilità a qualcuno?
Allora, di quelli che hanno deluso quest'anno, allora Open da fuori secondo me non era da prendere, come non era prendere David. Non si può pensare a chi fa 200 gol in campionati che non sono tattici e, lasciami usare la parola, cattivi come il campionato italiano. Comunque io Vlahovic lo terrei, ma naturalmente a cifre di ingaggio umane. Non si può pensare di spendere quello che è stato speso, e secondo me quando gli dai 6 milioni all'anno è già tanto. È vero che un giocatore dà tanti gol, ma deve dimostrarmi ancora tanto.
Francesco, grazie per il tuo contributo e buona giornata.
Ma figurati, buona giornata a voi.
Ciao. Io ringrazio Manuel in regia, tutti coloro che hanno scritto, mandato vocali, e ci sentiamo molto presto. Buona giornata a tutti.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.